Ok, ce l'abbiamo fatta, ci siamo.
Buonasera e Shavuot Tov a tutti.
Guadove.
Shavuot Tov.
C'è la tradizione quando finiscono le festività del mese di Tishrei di dire queste tre parole: Veya Akov, Halach, Ledarko. Quindi ripetete: Veya Akov, Halach, Ledarko.
Beyakov alach
Solo
nedarko.
queste tre parole. E magari vi spiego anche perché si dicono queste tre parole. Però magari aspettiamo un attimo, forse c'è qualcuno che ancora deve entrare. Oh, siamo già tutti qua? Dai, più o meno ci siamo. Bene. Allora, Yaakov prese la sua strada. Questa è la traduzione. Che c'entra con la fine delle festività? Allora, magari stasera, prima di tuffarci di nuovo nella luce che ci vuole illuminare la strada, il Tania, facciamo un po' non un riassunto, ma arriviamo al punto della situazione in cui noi ci troviamo in questi giorni. Intanto volevo dedicare questa lezione alla completa guarigione di tutti i feriti di oggi e anche di quelli dei giorni precedenti. Ho conosciuto a Milano, ho vissuto per 15 anni un caro amico che è tornato in Israele 2 anni fa, a 54 anni, e ha deciso che lui va in Libano. E gli hanno detto assolutamente no, ha insistito così tanto, gli hanno detto va bene, vai a portare fare la logistica, portare rifornimenti, eccetera, eccetera. E lui giovedì è stato colpito da dei missili di Hezbollah, è ferito, sta meglio, Baruch Hashem, però purtroppo in quella circostanza sono caduti 5 soldati. Lui era esattamente lì con loro, non so se avete sentito che giovedì c'è stato un attacco e purtroppo abbiamo perso 5 soldati. Lui era lì, miracolosamente si è salvato. E ha detto oggi che appena guarisce torna. Quindi abbiamo un popolo di eroi che non siamo un popolo che cerca di scappare dal pericolo, ma siamo un popolo che cerca di eliminare il pericolo. E quello che purtroppo non potevamo fare per 1900 anni, quando siamo stati allontanati da Eretz Israel, non potevamo far altro che scappare dai vari pericoli. Per quello che siamo stati dispersi in così tante nazioni, in così tante terre diverse e lontane, perché dovevamo sempre scappare dal pericolo. C'è una famosa famiglia Abuchazera, che abitava praticamente le ultime montagne del Marocco prima del deserto del Sahara. Perché sono arrivati fino a lì? Perché eravamo in una situazione che dal pericolo bisogna scappare. Ma adesso abbiamo questa ge nu nuova generazione, credevamo che fossero dei giovani viziati, invece hanno dimostrato di avere una identità fortissima e di essere disposti a tutto per proteggerci tutti quanti. Mi viene in mente una preghiera che abbiamo fatto mercoledì. Non ricordo le parole esattamente, ma mercoledì era il giorno di Hoshana Rabbah. Chi è di Roma sa bene che cos'è Hoshana Rabbah. Chi è di Milano purtroppo non conosce la grandezza di questa festività. Abbiamo detto Osana, salvaci, Lema'an, grazie ai meriti dei Kedoshim, dei nostri fratelli che hanno santificato la loro vita, Mushlachim Ba'esh, lanciandosi nel fuoco. Una volta si parlava di questi tre famosi giovani, Hananiah, Mishael, Azariah, che per non inchinarsi alla statua in Babilonia di Nabucodonosoro sono stati miracolosamente salvati dal fuoco e dalla fornace in cui sono stati gettati, oppure Avram Avinu, che è stato gettato in una fornace e ne è venuto vivo miracolosamente. Ma qui stiamo parlando di oggi, non stiamo parlando di tempi dei profeti. I tempi dei profeti sono adesso. Ci sono dei giovani ragazzi che vedono dei terroristi che sparano nella loro direzione e loro vanno nel fuoco sapendo che forse non tornano più a casa, ma vogliono proteggere i loro fratelli, i loro figli, i loro genitori, i loro nonni, e quindi si lanciano nel fuoco. Di loro abbiamo pregato il giorno di Hoshana Rabbah e abbiamo chiesto ad Hashem di salvarci tutti quanti grazie al loro coraggio e alla loro determinazione. Speriamo di parlare di cose belle, che questa guerra finisca presto e che non si debba più. Mia sorella mi ha scritto stamattina: volevo iniziare la settimana felice col piede destro, e arriva subito questa notizia del terrorista che ha investito più di 40 persone. Siamo un popolo miracolato. Non so se vi ricordate, a Nizza, 4-5 anni fa, forse di più, c'è stato un terrorista che con un camion ha, credo che abbia ucciso più di 70 persone. Non ricordo i numeri, però
quella problematica sanglè, lo ricordo bene.
Esatto, ma ci sono stati dei numeri altissimi di vittime. Noi queste cose le viviamo come se fosse la normalità, ma sono dei grandi miracoli, dei grandi miracoli. Ok, allora abbiamo detto che vogliamo un pochino congedarci dalle festività, che è la parola più sbagliata che c'è. Adesso vi spiego perché. C'è un concetto che le ultime ore di Sukkot si vada in Sukkah a bere un bicchiere d'acqua, a mangiare due biscotti per congedarsi dalla Sukkah. Sì, questo c'è un concetto ed è vero. Però dal mese di Tishrei dobbiamo prendere molto di più, e quindi la parola congedarci è molto difficile. Congedarci intendevo quello che prendiamo adesso dal mese di Tishrei. È una cosa che forse, non ricordo se ho fatto una lezione con voi o con altri, non ricordo, ma penso 3-4 anni fa avevo già accennato a questa cosa. Avevo raccontato di una inaugurazione di una ferrovia in cui era stato invitato il re e tutti i ministri, e in quell'occasione c'era l'orchestra e i discorsi e bla bla bla, e hanno fatto per l'occasione un vagone per Sua Maestà, quindi prima classe superior, e la locomotiva, la motrice, ha iniziato a fare tutti i suoni, ha iniziato a far sentire il rombo del motore. Ai tempi era a carbone, però la pressione era comunque molto alta, e poi c'è il fischio del treno, eccetera, eccetera, tutti emozionati, il treno parte. In quel momento un imbarazzo terribile. Perché? Perché si sono dimenticati di agganciare i vagoni alla motrice. E quindi la motrice se n'è andata per conto suo e il re con tutti quanti i ministri sono rimasti seduti in stazione. Ora, quello che noi non vogliamo che succeda è esattamente questo imbarazzo qua, perché questa storia, che la porto come esempio, ci ricorda nient'altro che il nostro calendario con i nostri 12 mesi. L'anno è come un treno che viaggia, e questo treno ha 11 vagoni, 11 vagoni più la motrice, più la locomotiva. E quindi questo mese in cui noi ancora ci troviamo, che è il mese di Tishrei, è il mese in cui noi sappiamo che dobbiamo essere trascinati durante tutti i mesi dell'anno da questo mese, che è così potente, che è così forte, che ci dà l'energia, la forza e la vita per poter affrontare gli 11 mesi. Quindi noi abbiamo una influenza positiva su tutto l'anno grazie al mese di Tishrei. È per questo che troviamo nel mese di Tishrei così tante festività, perché ogni una di queste festività ci regala un bagaglio, chiamiamolo così, ci regala un bagaglio particolare che è su misura per noi per poter affrontare tutto questo periodo che sono gli 11 mesi che stanno per arrivare. Velocemente, che cosa ci regala Rosh Hashanah? Noi sappiamo che per ricevere la Torah abbiamo avuto un solo merito. Quale merito? Quello di dire Naaseh Venishma. Faremo e ascolteremo, faremo e impareremo. Naaseh Venishma significa: HaKadosh Baruch Hu, vuoi che noi accettiamo la tua Torah? Noi accettiamo la tua Torah senza condizioni. Abbiamo letto venerdì la parasha di Vezota Berachah, in cui la Torah racconta che Hashem ha bussato alla porta di tutte le nazioni tramite i profeti che aveva piantato e ha chiesto loro se volevano accettare la Torah. Ognuno ha chiesto cosa c'è scritto, non commettere adulterio non fa per noi, questi che sono gli Ishmaeliti, non uccidere non fa per noi, questi sono Esav e i suoi figli, e così ogni nazione ha trovato il modo per non trovarsi compatibile con quello che la Torah vuole da noi. E noi abbiamo detto senza condizioni, senza se, senza ma, naaseh venishma. Naaseh venishma vuol dire accettiamo su di noi il giogo di Hashem. Questa cosa è fondamentale e abbiamo bisogno di una festività che ci dia la forza di poter affrontare la nostra vita ebraica con questa determinazione, con questa voglia di essere sottomessi al giogo di Hashem. Non è facile. Se questo è stato un merito così importante dal regalarci la Torah, vuol dire che è fondamentale. E noi Rosh Hashanah ogni anno suoniamo il shofar, è uno dei motivi per il quale suoniamo lo shofar, è perché ricordiamo a tutti quanti che in questo momento noi accettiamo Hashem come sovrano assoluto su di noi. Questo è Rosh Hashanah. Poi ci sono i giorni famosi, 10 giorni, che sono i giorni in cui noi impariamo questo bellissimo regalo che è la forza della Teshuvah. Non so se avete notato che la Torah finisce con una nota molto dolorosa, che in realtà il giorno di Simchat Torah, festeggiamenti, eccetera, stona completamente. Di che cosa sto parlando? Le ultime parole della Torah. Ulechol ha'yad ha'chazaka, ulechol ha'mora ha'gadol, asher asa Moshe le'enei bnei Israel. Che cos'è che ha fatto Moshe davanti al popolo ebraico? Ha rotto le tavole della legge, da solo contro tutti. Che bello finire la Torah ricordandoci di un peccato, e non un peccato qualsiasi, un peccato che ha segnato la nostra storia, un peccato che ha fatto un graffio quasi indelebile, che era talmente pesante che Hashem ha dovuto spalmare in tutte le generazioni un pochino chiamiamo così un pagamento a rate di questa gravissima, questo grave tradimento, chiamiamolo così, nei confronti di Hashem. E così deve finire la Torah. In realtà, il peccato del vitello d'oro è ricordato nella parasha di Chi Tisa, molto prima, 40 anni prima. E quando la Torah finisce con questa frase, Asher asa Moshe le'enei bnei Israel, ricorda al popolo, sono passati 40 anni e siete ancora qui. Che cosa significa? Che la Torah ci insegna, Hashem ci ha voluto regalare la forza della Teshuvah. Siamo ancora qui, ma non solo siamo ancora qui. Ci vuole bene come prima e più di prima. Infatti le seconde tavole della legge erano più importanti delle prime. Le prime tavole della legge sono state rotte davanti al popolo a causa del peccato del vitello d'oro, ma le seconde tavole erano le tavole della legge dei Baalei Teshuvah, di coloro che sono tornati verso Hashem. È vero, non è una cosa da ricordare subito, non era immediato. Ci volevano 40 anni, ma non ha importanza. Quello che ci vuole, ci vuole. Dopo 40 anni il popolo ebraico aveva di nuovo la sua identità, era pronto a entrare in Israele con tutti i miracoli che abbiamo visto, che abbiamo letto nel libro di Josué, eccetera, eccetera, le mura di Gerico e il Giordano che diventa una torre di acqua per far passare il popolo e tutti gli altri miracoli in tutte le guerre dove andavano 1.000 soldati e tornavano indietro 1.000 soldati. Tutti questi miracoli erano la prova che la Teshuvah funziona, quindi abbiamo questi 10 giorni nel mese di Tishrei in cui ci viene data la forza per poter avvicinarci ad Hashem. La Teshuvah funziona. Poi arriva Yom Kippur, abbiamo parlato tanto di Yom Kippur, il momento in cui l'essenza della nostra anima esplode. Poi c'è il momento della Neilah, eccetera, eccetera. E da lì abbiamo 4 giorni, 4 lettere di Hashem, se la lezione che abbiamo fatto dopo Kippur, abbiamo parlato di questo, e poi ci sono i 7 giorni di Sukkot che ci insegnano l'unione del popolo e arriva anche il giorno di Simchat Torah. Simchat Torah che cosa vuole? Simchat Torah vuole portare tutto questo in una melodia felice. A differenza di quello che eravamo abituati a pensare, che fare le mitzvot è una cosa triste, perché siamo abituati a questa cosa, perché ce l'abbiamo nel nostro cuore. Yetzer hara ci dice: no, non fare cose tristi, fai cose felici. Vai in discoteca a ubriacarti. Cosa vai a Simchat Torah a ballare con la Torah? Cosa ci interessa? Tanto non è che siamo adesso i grandi Chachamim, non è per quello che è Simchat Torah. Simchat Torah vuole portare tutto il mese di Tishrei, metterlo su un piatto che si chiama Simcha, gioia, felicità e forza, si parte con questa melodia, andiamo con l'orchestra che ci accompagna. Questo è Simchat Torah. Non entro nell'argomento cosa c'entra Simchat Torah con Tishrei, infatti non c'entra niente. È semplicemente perché tutto questo deve essere concentrato insieme con un ingrediente fondamentale che è la Simcha. Senza quello non si va da nessuna parte. A Sukkot capita che si dorme un po' poco. Ho sofferto una notte un po' di insonnia e quando io mi sveglio di notte, ho letto una volta che Rebbe dice: quando ti svegli di notte e non riesci a addormentarti, non girarti e rigirarti sperando di addormentarti, alzati e prendi un libro, così Rebbe dice. E quindi mi sono alzato e ho preso un libro. Ho letto una storia di un ragazzo che ha raccontato che nel 1947 lui aveva così tanti soldi che ha deciso di andare dall'Israele fino a New York in aereo nel 47. Era per veri ricchi. Raccontava che poteva benissimo andare con la nave e risparmiare tantissimi soldi, però lui voleva arrivare per Simchat Torah a New York perché voleva vedere il Rebbe precedente, lo suocero del Rebbe, il Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, che è mancato nel 1950. E lui semplicemente ha raccontato il viaggio. Dall'Israele è andato a Ben Gurion, ha preso l'aereo. Io non lo sapevo che c'era, forse non si chiamava Ben Gurion, probabilmente non si chiamava Ben Gurion, si chiamava in un altro modo. C'era l'aeroporto, ha preso l'aereo, è andato ad Atene, da Atene ha preso un aereo, è andato a Roma. A Roma dovevano partire la sera e i piloti hanno detto: no, non si parte più perché è buio. Ai tempi non c'erano gli strumenti che avevano oggi, radar, eccetera, eccetera, quindi se non si vedeva bene non si parte. Li hanno portati tutti in città, negli hotel. Lui ha detto: mi sono goduto una gita in questa bellissima città che ha molto da raccontare. Il giorno dopo, Roma, Madrid, Porto, in Portogallo. Da Porto è andato alle Azzorre, dalle Azzorre è andato in Canada da qualche parte perché dovevano fare viaggetti piccoli e dal Canada finalmente sono arrivati a New York. Non ce l'ha fatta per Simchat Torah, è una storia molto lunga, ma quello che volevo raccontarvi è che quando lui è arrivato in Canada c'era un aeroporto piccolino dove tutti si sono rifugiati in questo piccolo terminal. Stiamo parlando nel 47, incredibile. E fuori faceva un freddo incredibile. Lui che arriva dall'Israele a settembre non sapeva neanche che esistesse questo freddo. È una persona che io ho conosciuto, infatti quando ho letto il nome Uri Ben Shachar, ho chiesto a mia moglie, ma Uri Ben Shachar mi suona, dice sì, è quello che ci ha firmato i documenti quando ci siamo sposati. Aveva un ufficio in casa che faceva, lui era l'ufficio del comune, del villaggio noi ci siamo sposati, quindi ci ha fatto i documenti che siamo ufficialmente sposati. Era molto anziano, ricordo, ma era la sua mansione. Quindi era ventenne in quel periodo, racconta che era in questo terminal, fuori faceva un freddo terribile, erano lì. Era Cholam Moed Sukkot. Cosa succede? Che arriva un altro aereo. Quando arriva un altro aereo, quindi devono fare spazio anche per l'altro aereo, e vede un grande Rav dall'Israele che lui conosceva. Rav Schneerson, non so se fosse parente del Rebbe, comunque si chiamava così. Questo Rav Schneerson lo vede un ragazzo con tutta la divisa Chabad, e gli dice: "Hai già fatto la tefilà stamattina?" Dice: "No, effettivamente no, stavo cercando un angolino." Dice: "Ma quale angolino? È mattina, è Chol HaMoed Sukkot." Tira fuori l'ulav e l'etrog e inizia a fare la tefilà. Berachah, l'ulav etrog, Alel cantato. Poi con l'ulav etrog si prende nell'alel, si prende l'ulav etrog e si inizia ad andare di qua, andare di là, andare davanti, sopra e sotto e dietro, e poi ha preso un tavolino, ci ha messo dentro un humash, ci ha messo sopra un humash, ha iniziato a girarci intorno. Chol HaMoed, bisogna fare le Hoshanot, facciamo come se siamo in sinagoga. A quel punto si è avvicinata una persona nervosissima e ha detto una frase che ha rivelato di essere anche lui parte dello stesso popolo. E ha detto: "Ma perché dobbiamo farci sempre riconoscere? Perché dobbiamo essere sempre quelli che dobbiamo essere nella bocca di tutti, quelli strani? Non puoi fare la tua tefilà tranquillo in un angolino, fai i tuoi movimenti, la tua tefilà. Perché in ebraico si dice le afghin, devi dimostrare a tutti, fare questa dimostrazione pubblica di quello che sei." Il ragazzo era un pochino così, anche lui un pochino bloccato, ma questo rabbino l'ha guardato, gli ha detto: "Vedi lì nell'angolino? Le vedi che ci sono un gruppetto di suore? Perché non vai da loro a dire che sono vestite strane?" E lui è rimasto così, dice: "Beh, sono suore." Dice: "Sì, loro sono suore e non sono strane. Io sono ebreo e non sono strano." Un ebreo a Sukkot prende l'ulav etrog, non è strano, è ebreo. Così come loro sono così, io sono così. Non c'è niente di strano. Questo è diventato pallido, si è girato e è andato via. Ho ringraziato Hashem che mi ha regalato questa storia. Perché? Perché noi abbiamo questo problema. Vai a Roma, vedi le guardie svizzere, sono strane, vanno in giro in pigiama. No, non sono strane, sono guardie svizzere. Loro sono così. E se loro sono così, noi siamo così. Perché noi dobbiamo sentirci strani? E quindi, quando io arrivo all'ultimo giorno delle festività di Tishrei, arriva Simchat Torah, io ricevo da Hashem questo bellissimo regalo che è: sii felice di quello che sei, non devi essere in imbarazzo. È la prima halakha del Shulchan Aruch: al yevosh mipenei amalighim, non metterti in imbarazzo davanti a quelli che comunque avranno qualcosa da dirti. Tu sei quello che sei, e ricorda che è la cosa più bella che può succedere, essere quello che si è. Allora, che cosa succede? Succede che c'è questo problema, che se io non ho Simchat Torah di mezzo, in realtà non è Simchat Torah, in realtà è Shabbat che abbiamo festeggiato ieri, Shabbat Bereshit, e dico apposta la parola festeggiato. C'è una situazione in cui il treno dovrebbe partire, come ho detto all'inizio, ma parte soltanto la motrice e il treno rimane alla stazione, con dentro il re. Questo è l'imbarazzo. E quindi che cosa succede? Succede che a volte tu vai in Beta Knesset, vai in sinagoga a Rosh Hashanah e vedi il Beta Knesset pieno. Però non è così tutto l'anno. Perché? Non è così tutto l'anno perché si sono dimenticati di agganciare il vagone alla motrice. Una persona può urlare Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad nella Neilah e fare Teshuvah dal profondo del suo cuore. Però appena esce dal Beit HaKnesset di Kippur, tornano tutte le influenze e tutti gli impulsi dello Yetzer Hara e non tiene, non riesce a essere quello che era a Yom Kippur. Una Una persona può prendere la Torah, abbracciare la Torah. A Simchat Torah adoro vedere le persone con gli occhi lucidi ballare. Ho visto persone che con la Torah pregavano, chiedevano ad Hashem, sapevano che è un momento speciale ed è proprio così. Simchat Torah è un momento in cui puoi chiedere qualsiasi cosa. Ho visto gente con gli occhi chiusi, con le lacrime scendere dagli occhi, con il Sefer Torah che tenevano fortissimo, non lo davano a nessuno. E dalla bocca uscivano delle preghiere. Voglio vedere i miei figli sposati, voglio vedere mia moglie felice, voglio avere salute, voglio avere tutta la parnassà che mi serve, voglio avere la forza per poter affrontare il mio Yetzer Hara. Sono le preghiere che facciamo a Simchat Torah. E queste preghiere vengono accettate il giorno di Simchat Torah, senza nessun dubbio. E quindi cosa sente l'ebreo che tiene la Torah secondo la dice, da oggi in poi io non ti dimenticherò, fisserò dei momenti per studiare Torah. Poi quando si torna alla routine, il problema è la routine. Spesso capita che un pochino ci si dimentica. Si dimentica per strada il mese di Tishrei. Per quello che bisogna sempre collegare la motrice ai vagoni. Cosa vuol dire? Quanti vagoni abbiamo? 11 vagoni, uno per ogni mese. È così. Il mese di Cheshvan riceve da Tishrei, il mese di Kislev riceve da Tishrei, il mese di Tevet. È così tutti i mesi. Qual è questo gancio? È il Shabbat che abbiamo vissuto ieri, Shabbat Bereshit. Che cosa c'entra Shabbat Bereshit? Shabbat Bereshit è il Shabbat dove tu senti con le tue orecchie Bereshit bara Elohim et hashamayim ve ta'aretz. All'inizio Hashem creò il cielo e la terra. E che cosa c'entra tutto questo? C'entra perché io voglio proporvi forse qualcosa che avevamo già accennato in passato, non ha importanza. È un argomento molto, molto, molto purtroppo attuale. Ogni volta che si parla di questo argomento, in qualsiasi giorno, in qualsiasi mese, in qualsiasi anno, sembra di vivere la Torah che parla a noi direttamente. Qual è l'argomento? L'argomento è, cioè vorrei dire free, eccetera, ma lo dico in un altro modo. Quando abbiamo visto tutte queste, perché non mi viene la parola? Demonstration, come si dice in italiano, tutte queste manifestazioni. Le manifestazioni nel mondo dopo il 7 ottobre erano preparatissimi, avevano le foto, i video, era tutto preparato. E che cosa è successo? È successo che abbiamo visto dei cartelli con su scritto basta occupare la Palestina, stop occupation. Ora uno dice, beh certo, nel 48 siamo venuti, non ci siamo accontentati, c'era la guerra dei 6 giorni, nel 67 abbiamo sforato il nostro confine. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, il primo passuk della Torah ha un Rashi. Vi leggo il Rashi. Siamo tornati a Bereshit e quindi ce l'abbiamo anche in italiano. Il primo Rashi della Torah è incredibile, l'abbiamo già sentito questo Rashi tante volte probabilmente, ma perché no? Abbiamo ricominciato, ricominciamo con questo Rashi. Come viene tradotto Bereshit? Al principio Hashem creò il cielo e la terra, vediamo cosa dice Rashi. Rashi dice così, Amar Rabbi Yitzchak, dice Rabbi Yitzchak, dove dice Rabbi Yitzchak? In un Midrash, si chiama Yalkut Shimoni, quindi Rashi ha vissuto 900 anni fa. Porta un Midrash di 1200 anni prima. Quindi siamo già a 2100 anni fa, circa. Cosa dice Rabbi Yitzchak? Che la Torah non doveva iniziare qua. La Torah doveva iniziare nel libro di Shemot. Nel libro di Shemot c'è la prima mitzvah della Torah. Scusate, ho detto Yalkut Shimoni, è sbagliato. Midrash si chiama Midrash Tanhuma, è un altro Midrash, ci sono tre libri di Midrashim. Noi sappiamo che la Torah è un libro che ci insegna a vivere, manuale della vita, non solo per noi, non è solo il manuale per l'ebreo, ma è il manuale per tutti gli esseri umani. Noi abbiamo un pochino più di mitzvot, loro ne hanno un pochino di meno, ma anche loro prendono la Torah e imparano dalla Torah che Hashem ha creato il mondo. E imparano dalla Torah che bisogna avere le leggi, imparano dalla Torah che non bisogna far soffrire gli animali, imparano dalla Torah tante altre cose, non uccidere, di onorare il padre e la madre, non commettere immoralità, eccetera, eccetera. Quindi la Torah non è un libro di storia. Per i libri di storia abbiamo i Midrashim. Infatti i Midrashim completano quello che noi non sappiamo dalla Torah. Quando io leggo di Avraham Avinu, Avraham Avinu ha 75 anni quando la Torah inizia a raccontare di lui. Ma avrà avuto qualcosa da raccontare nei primi 75 anni? Come no? La storia che è stato lanciato nella fornace, eccetera, eccetera, non è scritta nella Torah. Le prove non sono scritte nella Torah. Abbiamo i Midrashim per questo. La Torah è un libro di leggi, è un manuale. Così come la Mishnah, così come il Shulchan Aruch. E quindi la Torah avrebbe dovuto iniziare con la prima mitzvah che abbiamo, che è nel libro di Shemot, non con la storia dell'umanità, la storia della creazione del mondo. Va bene, è interessante, ma non è il libro della Torah. Il libro della Torah è qualcos'altro. Qual è la prima mitzvah? La prima mitzvah è quella di santificare i mesi. Una volta che abbiamo il mese, possiamo avere le festività, possiamo avere tutto quanto. Santificare il mese significa avere un calendario, che è l'inizio dell'applicazione delle mitzvot, senza tutte le storie del libro di Bereshit, della creazione, di tutte le generazioni che si sono seguite una all'altra fino all'uscita dall'Egitto. Rashi chiede una domanda: ma ta'am patach be-Bereshit? Per quale motivo ha aperto il libro con la parola Bereshit? Per spiegarci un versetto del Teilim. Dice David Amelech nel Teilim, credo 112, credo, Koach ma'asav higid le'amo. La forza della sua opera ha voluto raccontare al suo popolo. E Rashi va avanti. E dice che HaKadosh Baruch Hu ha voluto raccontare la storia della creazione, la forza della sua opera, per darci la terra di Israele, che è, finiamo il versetto, Koach Ma'asav Higid La'amo, Latet Lahem Nachalat Goim, per dare a loro quello che prima apparteneva ad altre nazioni. E Rashi va avanti e dice: Sheim, o Yomru Mota Olam Se, le altre nazioni diranno a Israele: Listimatem, siete dei occupate la terra.
Occupanti, siete degli occupanti, state occupando la terra nostra.
Sì. Forse c'è un'altra parola in italiano. Vabbè, non Sheke Vashtem Arzot Shivagoim, c'ho anche un po' di traduzione in italiano. Se le nazioni accusassero il popolo ebraico di aver ingiustamente sottratto ai sette popoli di Canaan le loro terre, potrebbe rispondere che l'intero universo appartiene ad Hashem. Egli l'ha creato ed egli l'ha da dato a chi più preferiva.
Esatto.
Era sua volontà prenderla da loro e darla a noi. Questo è il Midrash, viene anche riportato nel Midrash Bereshit Rabbah. Ok. Il problema con questo versetto, anzi no, questo ve lo dico dopo, perché è anche più attuale di quello che credete. Quindi che cosa ci sta dicendo Rashi? Sembrerebbe che Rashi viva adesso, nella nostra generazione, la situazione in cui noi stiamo vivendo. Come se le sue parole fossero state scritte proprio oggi, come se ha appena aperto il notiziario e ha sentito cosa stanno raccontando. Perché queste parole, Sheim Yomru Abriol, perché se le nazioni ci accusassero, queste parole sono di un'attualità sempre, sempre più reale. Questo slogan, questo motto, Stop Occupation, lo sentiamo negli ultimi anni sempre di più. Non so come l'hanno tradotto in italiano, ma avete capito di che cosa stiamo parlando. E purtroppo ci sono nazioni, ci sono governi che lo ripetono quando vanno all'ONU, eccetera, eccetera. Però la cosa che è comica quasi è che noi dobbiamo aprire e far vedere un Rashi. Guardate cosa dicevate di noi 900 anni fa. Ma non 900 anni fa. Rashi prende un libro, il Midrash Rabbah, che è stato scritto più di 1000 anni fa, prima di Rashi. Guardate cosa dicevano già a quei tempi. Ma guardate cosa dicevano ai tempi in cui HaKadosh Baruch Hu ha dato a noi la terra promessa. Già subito è successo questo. Mi viene in mente, c'è una storia del Talmud. Forse la trovo. Credo che in questo lì, Sanhedrin. Non sono sicuro. Provato. Allora, il Talmud racconta di Alessandro Magno. Vediamo se trovo. Eccolo qua. E dice anche la data, ma non dice l'anno. Era il 24 di Nisan quando Alessandro Magno scusate, è un po' che non l'ho studiata questo. Ok, qui dice così, sono arrivati dall'Africa, incredibile, Talmud, 1800 anni fa, sono arrivati dall'Africa, vi leggo nella lingua originale, Baalei Hamas vuol dire defraudatori, volevano prendere una parte della terra di Judà e di Gerusalemme, incredibile. Stiamo parlando di oggi? Cosa hanno fatto? Cos'è successo? Ora vi spiego un attimino il background. Cos'è successo? È successo che, come tutti sapete, Alessandro Magno, che penso che era, a memoria non lo so, secondo secolo circa prima dell'era volgare, forse sbaglio, circa era in quel periodo. Arriva Alessandro Magno nel Medio Oriente dopo che ha conquistato tutto il Mediterraneo, arriva nel Medio Oriente, non si ferma. C'è una famosissima storia che quando lui è arrivato a Gerusalemme, il Cohen Gadol, perché era ai tempi del secondo Beit HaMikdash, il Cohen Gadol personalmente è uscito fuori dal Beit HaMikdash per fare una impressione ad Alessandro Magno, perché il Cohen Gadol, tra le altre cose, doveva essere molto bello, aveva un viso angelico, era un grande tzaddik e aveva dei vestiti di una bellezza unica. Aveva il pettorale con i diamanti, aveva questo bellissimo cappello con questa, chiamiamola, questo diadema d'oro massiccio con scritto il nome di Hashem sopra.
Tizio. Tizio.
Sì, esatto. Faceva impressione. Quindi quando lui ha sentito che Alessandro Magno sta rientrando a Gerusalemme, voleva un pochino calmare Alessandro Magno per dirgli guarda che noi non ti siamo nemici, quindi si è presentato personalmente, ma il Cohen Gadol aveva un segreto che solo lui sapeva, che poi abbiamo scoperto tutti quanti noi. Qual era quello segreto? Che quando Alessandro Magno ha visto il Cohen Gadol si è fermato, ha detto,
L'ha riconosciuto.
riconosciuto, ha detto allora sei tu. Che cos'è la storia? Che ogni battaglia che Alessandro Magno faceva vedeva davanti a sé la figura del Cohen Gadol. Gli diceva vai e torna vincitore, hai la mia benedizione. E quindi quando ho visto il Cohen Gadol era proprio lui, si è chiaramente tranquillizzato. Ora che cosa succede? Che però Israele è stata conquistata da Alessandro Magno. Quindi gli ebrei non fanno più paura come una volta. Vi ricordate Amalek? Amalek viene a togliere questo titolo del popolo invincibile, perché anche se si fa male, ma vuole, anche se si fa ammazzare, ma vuole che gli altri rivedano il popolo ebraico non invincibile. E sono pronti a morire per questo. Non c'è cosa più attuale. Cosa succede? Che appena Alessandro Magno conquista il Medio Oriente, quindi anche Israele e Gerusalemme, si presentano subito, come dice Rashi, Baalei Hamas, gente che mette in discussione la proprietà della terra di Israele e di collegarla col popolo ebraico. Leggo un attimino. Cosa è successo? Sono venuti dal Nord Africa per accusare il popolo ebraico davanti a Alessandro Magno. Gli hanno detto: Eretz Kenaan appartiene a noi, la terra di Canaan appartiene a noi. Come c'è scritto nella Torah, portano una prova della Torah, Eretz Kenaan li gulutea, penso che sia nella parasha di Masei, l'ultima parasha del libro di Bamidbar. E quindi dicono che Canaan è il nostro padre, perché noi siamo figli di Canaan. Allora c'era un certo signore, si chiamava Gevia ben Pessissa, era un signore, non era un chacham, è andato dai chachamim, che erano un pochino preoccupati, perché se Alessandro Magno si fa convincere che la terra appartiene a Canaan, dobbiamo adesso scoprire quale sorte ci tocca. E quindi è venuto questa persona molto coraggiosa e aveva una furbizia spiccata. Le hanno detto, ha detto ai Chachamim, date a me il permesso di andare a affrontarli davanti ad Alessandro Magno. Se vinco, bene. Se perdo, voi dite che non vi rappresento, che nessuno ti conosce, quindi avrete altro tempo per portare delle altre argomentazioni. È andato davanti ad Alessandro Magno e ha detto a queste personalità, da dove portate la prova? Che voi siete figli di Kenan, che la terra appartiene a Kenan. Gli hanno detto dalla Torah. E dice, ma anch'io vi porto dalla Torah. Nella Torah c'è scritto Arur Kenan Eved Avadim Yele'echav. Quando leggiamo nella parasha di questa settimana di Noach che esce dall'arca e si ubriaca, e succede qualcosa con suo figlio e suo nipote, Ham e Kenan, allora Noach il giorno dopo si sveglia e li maledice e dice Arur Kenan, maledetto Kenan. Schiavo sarà ai suoi fratelli. Quindi, se la terra di Canaan ti apparteneva, adesso appartiene al padrone. Tu sei lo schiavo e la regola è che quello che lo schiavo ha automaticamente diventa del padrone. È una regola: se uno schiavo trova un oggetto per strada, l'oggetto appartiene al padrone. Lo schiavo non ha proprietà per definizione. E quindi dice, tu dici che la terra appartiene a Canaan? Bene, allora stai confermando che la terra appartiene a noi. Io chiudo, potrei andare avanti, è bellissimo tutta questa pagina del Talmud che questo personaggio ha messo in difficoltà tutti quanti davanti a Alessandro Magno, ma c'è questa cosa che mi ricorda un pochino di attualità, perché? Perché non so se ne avevamo parlato la settimana scorsa, ogni volta il popolo ebraico è in difficoltà, subito si alzano tutti quanti. Come diceva questo giornalista famoso del Novecento, il più famoso del Novecento, come si chiamava? Non sono bravo.
Ah, Montanelli.
Montanelli, Indro Montanelli, non sono bravo con i nomi. Diceva Indro Montanelli che l'antisemitismo non è mai morto, semplicemente a volte si addormenta, ma alla prima occasione si risveglia. Qual è l'occasione in cui si risveglia? È appena vedono che siamo in difficoltà. Tutte le volte che siamo in difficoltà si risveglia l'antisemitismo. Quando hanno visto i video che Hamas ha mandato in giro, tutti gli antisemiti del mondo si sono alzati. Quando Israele purtroppo ci ha messo un mese per rispondere, è stato un mese bruttissimo. È stato un mese in cui tutti quanti noi abbiamo vissuto un'angoscia terribile. Quando Israele ha deciso finalmente di rispondere, piano piano, piano piano, sono spariti tutti. Perché? Sono tornati in letargo, perché la nostra forza è quella, è la bracha che ha ricevuto Yaakov Avinu da suo papà Yitzhak. Ya'avducha ami mishtachavu lecha le'emunim. Ve lo leggo tradotto. Ci credete che ho aperto e c'è subito la pagina.
Grazie.
E che cosa è venuto Esave, ha urlato il papà: cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Hai dato a mio fratello tutte le benedizioni. E quindi suo padre Isaac, Esave alzò la voce e pianse. Suo padre Isaac rispose e gli disse: ecco, dalle parti migliori della terra sarà la tua sede, dalla rugiada del cielo dall'alto, con la tua spada vivrai e servirai tuo fratello. Ma quando ti rammaricherai, te ne scrollerai il giogo dal collo. Che cosa significa? Vayak asher tarid ufarakta ulome al tzavarecha, significa che quando il popolo ebraico non merita questo titolo, allora tu ti potrai alzare momentaneamente contro di lui. Am Israel deve sempre essere Am Israel. Infatti, una pagina prima, Yaakov riceve le barakot, eccolo qua. Che Hashem ti dia della rugiada del cielo, dalle parti migliori della terra, e abbondanti grano e vino ti servano popoli e si prostrino a te nazioni, sia tu signore dei tuoi fratelli, e si prostrino a te i figli della tua madre. Quando succede questo? Quando Am Israele ha testa alta, quando tu sei in un terminal dell'aeroporto e tiri fuori il lulav e l'etrog, adesso è Sukkot e adesso io faccio quello che devo fare. Ma quando tu dici no, perché dobbiamo essere strani, perché dobbiamo... Allora automaticamente tuo fratello Esav dice, giusto, stai giù tu, che quello importante sono io, quello forte sono io, quello che comanda sono io. E chi ha dato a lui la forza di alzarsi su di te? Sei tu che gliel'hai dato. Ecco perché quando esce Simchat Torah e Shabbat Bereshit, che cosa vi ho fatto dire? Ve'yaakov alach ledarko. È vero che... È vero che siamo Yaakov? Allora, se siamo Yaakov, prendiamo la nostra strada. Abbiamo un percorso da seguire, abbiamo dei binari, abbiamo una motrice kermese di Tishrei e dobbiamo agganciarci a questi vagoni. Volevo concludere l'argomento di questo signore, Gvi Ben Sisa, che ho preso il Talmud, che loro hanno detto esattamente, Talmud 1800 anni fa racconta una storia di 400 anni prima con Alessandro Magno, che hanno detto esattamente, in ebraico dicono dai la kibush, facciamo shalom. Quando tu dici facciamo shalom, loro sentono qualcos'altro, ci arrivo. E quindi che cosa è successo? La fine della storia era che quando i figli di Canaan hanno sentito questa risposta, che la Torah dice che la terra si chiama Canaan, però la stessa Torah dice che Canaan è schiavo di Shem e noi siamo figli di Shem. Hanno detto: abbiamo bisogno di 3 giorni per rispondere. Sono scappati via, sono tornati in Africa. Questo è quello che funziona contro queste persone, che sempre sono esistite e finché arriva Mashiach continueranno ad esistere. Vogliono delegittimizzare la nostra appartenenza a Eretz Israel. E come noi vinciamo questa cosa? Noi vinciamo con quel versetto che vi ho detto prima, che Rashi porta, Koach ma'asav igid le'amo. La forza dell'opera di Hashem l'ha raccontata al suo popolo. Ora c'è un'altra cosa, prima di finire, c'è un'altra cosa che volevo spiegarvi, perché dà così tanto fastidio a loro Eretz Israel? Sapete che se noi fossimo andati in Uganda non avremmo avuto nessun problema. Il loro problema è che nessuno va dagli americani a dire ridate i vostri territori ai nativi americani. Nessuno va dai russi a dire ridate la Cecenia ai ceceni. Sappiamo benissimo che la mappa politica del mondo è in continuo movimento. Ma c'è qualcosa che dà fastidio alle nazioni. Voi eravate qua 2000 anni fa. Basta, dimenticate. Sono venuti i romani, l'hanno conquistata, è finita. Cos'è questa storia che vi siete attaccati come delle sanguisughe a questa terra qua? Ho dimenticato di dire una cosa. Canaan, lui stesso ha rubato la terra. Perché quando Hashem ha diviso la terra ai tre figli di Noach, quando sono usciti dall'arca, Hashem ha diviso il mondo ai tre figli di Noach. Ha dato l'Africa a Ham, ha dato il Medio Oriente a Shem e ha dato tutta quella zona della Babilonia, dell'Iran, eccetera, eccetera, a Yafet. Era il mondo conosciuto in quel periodo. E quindi la terra è sempre appartenuta alla Hashem. E Kenan che cosa ci azzecca lì? Kenan stessi sono venuti e hanno conquistato la terra che non gli apparteneva. E quindi abbiamo mille modi per rispondere a loro. Non è questo che ci preoccupa adesso, cosa rispondere. Quello che ci preoccupa è molto più pesante. Quello che ci deve preoccupare è molto più grave di quello che è cosa possiamo rispondere. Quando Rashi porta il Pasuk di David HaMelech nel Tehillim, che dice: Koach Maasav Yigid Le'amo, la forza della sua opera, la creazione del mondo, l'ha raccontata al suo popolo. Noi che cosa dovremmo dire? È sbagliato questo versetto. Se tu vuoi che il mondo riconosca la terra di Israele come nostra, è molto semplice. Vai a dire al mondo che sei tu che hai deciso questo, non venire a dirlo a noi. Se tu vieni a dirlo a noi, cosa abbiamo risolto? Loro continueranno a dire di no. Invece non così.
Giusto,
Invece, eh? Che
è giusto.
cosa?
Hashem deve dirlo al mondo.
E adesso ti spiego che non è giusto.
Ma
Lo credevo anch'io, fino a che il Rebbe nei suoi discorsi ci ha spiegato il problema. Ora, noi ci siamo allontanati dalla terra di Israele a causa dei nostri peccati, giusto? Com'è che diciamo, abbiamo detto tutto su Sukkot, nelle Tefilot, Umipnei Chataeinu, a causa dei nostri peccati, Galinu Me'arzenu, siamo stati esiliati dalla nostra terra. Venitrachaknu, siamo stati allontanati, Me'al Admatenu, dalla nostra patria. Basta, non chiamarla più la tua terra, non chiamarla più la tua patria. Finito, è stata conquistata dai Romani e appartiene ai Romani. No, non è possibile. Perché? Perché per 2000 anni abbiamo continuato a chiamarla la nostra terra, non abbiamo nessun altro modo per chiamarla. Tutte le mitzvot si fanno in Eretz Israele, non tutte, ma tante mitzvot si fanno in Eretz Israele. Il Beit HaMikdash si può costruire soltanto a Yerushalayim. La mitzvah della Shemitah si fa in Israele. Tutte le mitzvot legate alla terra si fanno in Eretz Israele. Come possiamo chiamarla la terra dei Romani? Allora vengono le nazioni a dirci: voi siete dei usurpatori, ecco la parola. Perché? Perché i nativi americani, basta, hanno dimenticato. Gli inglesi, l'Inghilterra apparteneva a chi 1000 anni fa? Non so chi c'erano, i vichinghi, non so chi. Tutto è cambiato. Una volta che è stato conquistato, è stato conquistato. Perché siete lì attaccati a dire la vostra terra, la vostra terra? E Rashi dice, non avete capito. Qui non stiamo parlando dell'America, dell'Europa, della Russia, della Cina. Qui stiamo parlando di Eretz Israele. Eretz Israele si chiama Nachalat Olam Le'am Olam, un'eredità eterna per un popolo eterno. Le linee geografiche cambiano, le nazioni cambiano, le lingue cambiano, tutto cambia. Eretz Israele non cambia perché Am Israele non cambia. Viaggiano sempre insieme. Quindi non è che siamo lì perché l'abbiamo guadagnata militarmente, l'abbiamo conquistata militarmente. Non c'entra niente la nostra forza militare con la nostra appartenenza a Eretz Israel. Sono due cose. La nostra forza militare serve per difenderci dai nostri nemici, infatti IDF, Israel Defense Force, ma non è quello la nostra appartenenza. La nostra appartenenza è perché è lui che ha creato il mondo e lui ha deciso che appartiene a noi. Allora dice giustamente Silvano, sì, ma non dirlo a noi, dillo a loro. E qual è la risposta? Sai cos'è la risposta? Non so se avete visto in televisione stamattina in Israele, c'è stata la commemorazione del 7 ottobre, religiosa, non quella del calendario gregoriano, ma quella religiosa. Perché è stata fatta oggi? Perché il 7 ottobre era Shemini Atzeret. Non puoi in un giorno di Chag fare una commemorazione di un pogrom. E non lo puoi fare a Simchat Torah, e non lo puoi fare a Shabbat. Quindi quando è che l'hanno fatto? Oggi, il 25 di Tishrei. L'anno prossimo lo faranno il 24. Il 24 di Tishrei è una data molto importante per tutte quante le persone che sono venute anche nella Shoah a mancare. Addirittura il fratello del Rebbe, che è mancato in una data che non conosciamo, il Rebbe faceva la commemorazione per suo fratello il 24 di Tishrei, il giorno dopo tutte le festività. Quindi quest'anno hanno fatto la commemorazione religiosa il 24 di Tishrei, c'era Netanyahu con la kippah, che ha detto Be'ezrat Hashem vinceremo, ed è una novità, perché non so se vi ricordate, a parte Menachem Begin con la kippah, che diceva sempre Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, non si sentiva molto i primi ministri dire questa parola. E noi oggi abbiamo un primo ministro che dice Be'ezrat Hashem, eccetera, eccetera. Dopo di lui ha parlato il ministro della difesa. Il ministro della difesa è una persona molto discussa perché non appartiene alla destra, è un infiltrato. Che cosa ha detto lui? Ha detto preparatevi a delle concessioni dolorose. Siamo in guerra, stiamo vincendo. Abbiamo una forza che abbiamo fatto paura a tutto il Medio Oriente e faremo ancora di più paura a tutto il Medio Oriente. Perché devi dire queste cose? Ma di quali concessioni stai parlando? E vi spiego perché. Perché è un problema che abbiamo noi. Come questo signore che è andato dal Rav in aeroporto e gli ha detto: non dimostrare quello che sei. Dobbiamo fare concessioni. Perché? Perché c'è l'ONU. Ma l'ONU è aria fritta l'ONU. Non siamo in Israele perché l'ONU ha deciso nel 47 che siamo lì, non è per quello, è l'errore che continuiamo a fare. Allora viene il Rebbe e ci dice: ascoltate bene le parole di David HaMelech, che Hashem vuole che noi sappiamo che questa terra ci appartiene. Quando noi accettiamo questa realtà, che Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, e lui ha deciso a chi dare questa terra, se noi siamo convinti che questa terra è nostra, non abbiamo più nessun problema. Esav non è un problema, Ishmael non è un problema. Il problema chi è molto più grave di quello che crediamo. Siamo noi stessi. Quando io non sono convinto che questa terra mi appartiene. È per quello che il Pasuk dice: Koach Ma'asav yigid le'amo, al suo popolo, come avrebbe dovuto essere scritto, yigid le'amim, Hashem, urlalo alle nazioni che questa terra appartiene a noi. Non sono loro il problema. Il problema è quando tu ti presenti a Washington e dici abbiamo stravinto, non volevamo, adesso vi ridiamo il Sinai, adesso vi ridiamo il Libano, adesso vi ridiamo Damasco, adesso vi ridiamo Amman. Questo è il problema. E
Ma se non
quindi
sbaglio, Netanyahu è andato all'ONU e ha detto quello che aveva detto il Rebbe.
sì.
Non è perché qui là, cioè perché Hashem ha detto che questa terra appartiene a Israele,
Però
punto.
purtroppo, come è strutturata la politica, è solo una pedina, cioè una struttura un po' più larga. E intorno a sé, intorno a lui, ci sono delle persone che ancora non hanno captato le parole di David HaMelech, che siamo noi che dobbiamo accettare questa cosa.
E
Ma
gente che ha paura, siamo da
paura di
sempre
prendere il lulav e l'etrog.
esatto, siamo da sempre abituati che dobbiamo compiacere la gente.
Allora, continuiamo a vivere nella stessa situazione di prima. Perché
Mai, basta.
se tu,
Netanyahu
devi,
sta andando
se, tu
avanti.
credi, se tu credi che devi per forza parlare la lingua e vestirti nel modo e andare nella moda di questo tipo di corrente e pensare come loro e mangiare come loro, perché siamo usciti dall'Egitto? Siamo usciti dall'Egitto perché non abbiamo cambiato i nostri nomi, la nostra lingua, i
Vestiti.
nostri vestiti. Il nostro abbigliamento era un abbigliamento da ebreo. Ish Yehudi Haya B'Shushan HaBirah. Quando passava Mordecai, non sapevano neanche come si chiamava, chi fosse, ma lo vedevano. Questo è un ebreo. Questo siamo noi. Le Avdil come le suore. Le suore non hanno nessun problema e nessuno dà fastidio a loro. Perché loro sanno e sono convinte di essere così. Queste siamo noi e va bene a tutti, le Avdil. E noi che problemi ci facciamo? Forse dobbiamo fare delle concessioni. Quando tu dici dobbiamo fare delle concessioni dolorose, gli arabi con il Google Translate sentono altre parole completamente, sentono che noi stiamo dicendo a loro questa terra non ci appartiene e subito loro vengono all'attacco. Ma quando tu sei chiaro e con te stesso e hai la perfetta e la totale convinzione che Eretz Israele appartiene a noi, automaticamente loro dicono: cosa vuoi fare? È sua, non puoi farci niente. E quindi non devi metterti te stesso in difficoltà. Ed è il problema che abbiamo, che ci portiamo dietro da 2000 anni. Quando noi non trasmettiamo la convinzione, ma non sto parlando solo di Eretz Israele, sto parlando del mese di Tishrei che deve influenzare tutti gli 11 mesi. Il mese di Tishrei abbiamo, come ho detto prima, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Cosa facciamo con tutto questo? Siamo convinti? Partiamo, andiamo, Bereshit, Bara Elohim et HaShamayim v'et HaAretz, HaShamayim, il cielo, la spiritualità, la portiamo in terra? Oppure la lasciamo al mese di Tishrei e appena finisce il mese di Tishrei, dai, travestiamoci e facciamo finta di essere come tutti. Questo è il problema che ci portiamo avanti. Quando noi siamo convinti, è una cosa che il mondo lo capta. È un raggio di luce che viene accettato da tutti. E alla fine impareranno anche a rispettarci, non solo a rispettarci, a dare valore agli insegnamenti della Torah, a dare il valore al fatto che Eretz Israele appartiene al popolo giusto. Non ci saranno più discussioni né nell'ONU né da nessuna parte. Sarà tutto chiarissimo. Ecco perché è importante dire Ve'yaakov alach ledarko. Ve'yaakov alach ledarko significa prendiamo questa forza del mese di Tishrei e rimaniamo mese di Tishrei anche nel mese di Cheshvan, anche nel mese di Kislev, in tutti i mesi dell'anno. Perché spiritualmente noi stiamo conquistando il mondo e può darsi che a qualcuno può dar fastidio. Ma noi siamo qui per questo. Non è che stiamo conquistando il mondo geograficamente. Stiamo dicendo al mondo che il mondo appartiene ad Hashem e Tashamayim ve Taaretz li ha creati Hashem. E quindi questi messaggi che abbiamo sentito in Beta Knesset nel mese di Tishrei li dobbiamo trasmettere a tutti i mesi dell'anno. E questo è il lavoro del mese di Tishrei. Abbiamo sforato un pochino e quindi abbiamo almeno imparato che cosa vuol dire Ve'yaakov alach ledarko. Abbiamo questa missione di portare agli 11 mesi, di collegare gli 11 vagoni alla motrice e di portare la luce del mese di Tishrei avanti negli 11 mesi. Ecco perché si finisce con Simchat Torah, perché è la gioia che ci aiuta. Quando io faccio quello che devo fare perché sono stato forzato, dopo un giorno, dopo una settimana, dopo un mese, basta, sono crollato. Ma quando io ho caricato tutto su un vagone che si chiama Simchat Torah, quello viaggia a 1000 all'ora e non lo ferma nessuno. E quindi Simchat Torah e da lì si parte.
Amen. Posso
Quindi,
fare una domanda?
sì,
Una
ti
domanda alla
auguro un anno di infelicità, Bezrat Hashem.
Amen, è di luce.
Amen.
Allora, volevo
Gabaruch!
sapere perché dice che a Roma invece Hoshana Rabbah sanno che cos'è.
Perché non so se hai visto il video, a Hoshana Rabbah le
Perché
6.
solo chi è di Roma lo sa che cos'è.
Ma non è vero, io lo festeggio tutti gli anni qua
Sì,
con...
allora raccontaci come lo festeggi? Vai in
Io
Beta Knesset.
adesso a Gerusalemme è diverso, però a Roma non c'è il Tempio Maggiore. È la giornata più piena di tutto l'anno, anche di Kippur.
Alle 6 di mattina.
Sì, alle 6 di mattina.
Se tu vai a Roma alle 6 di mattina, il giorno di Hoshana Rabbah, non riesci neanche ad entrare.
Ah.
Perché questo? Me lo sono fatto spiegare da Elio Toaf, che è il nipote di Rav Toaf, Alav Shalom. Mi ha detto che gli ebrei da Israele sono arrivati a Roma. Perché
Ah, yeah.
Hoshana Rabbah a Yerushalayim era un giorno di gioia, era una gioia mista a giudizio, cioè è Yom Kippur Simchat Torah insieme, questo è Hoshana Rabbah. Perché Hoshana Rabbah è il giorno in cui Hashem distribuisce le decisioni che
Delibera.
delibera agli angeli. Quindi dobbiamo avere un profilo bassissimo, è una forza di Teshuva altissima perché HaKadosh Baruch Hu può decidere a Hoshana Rabbah, no, questo qua lo straccio. Mi è capitato quando ho ristrutturato casa mia che c'era un signore che lavorava in un centro edile che era, non so, mi voleva un sacco bene, non so perché, non posso spiegare. E quindi quando ho finito la ristrutturazione sono andato da lui con tutte le fatture Ho detto ok, vediamo di gestire adesso tutte queste fatture, il camion che è venuto, il camion delle macerie, le piastrelle che sono arrivate, i mattoni, sapete cosa vuol dire ristrutturare casa. E quindi cosa è successo? Che lui ha preso tutte queste fatture qua,
Nella stappata.
prendeva, no, tutte no, diceva, le piastrelle te le devo far pagare, il camion butta via, questo qua cos'è? Ah, quel giorno lì, no, dai, va bene questo. Ok, questo è cosa sono? È il materiale, questo qui. Ti faccio lo sconto sul materiale. Questo è Hoshana Rabbah. Hashem prende tutto quello che ha deciso lo Shoshana Yom Kippur, Hoshana Rabbah dice, ok, dai, questo no, ti sei comportato bene a Sukkot. Quindi Hoshana Rabbah, così era Yerushalayim. Prendevano la Rabbah, andavano e ballavano intorno al Mizbeach, nel Bet HaMikdash, intorno all'altare. Era un giorno di gioia misto alla serietà del giorno. Da Yerushalayim gli ebrei sono arrivati a Roma e non hanno mai dimenticato che cos'è Hoshana Rabbah a Roma. Negli altri esili, nelle altre diaspore, purtroppo abbiamo perso questa cosa. Infatti, se un romano viene a Milano, piange. Ma Bezrat Hashem potremo festeggiare di nuovo Hoshana Rabbah non solo a Roma, ma a Yerushalayim, tutto Am Israel, quello che veramente Hoshana Rabbah è. Presto, Bezrat Hashem, con la venuta di Mashiach, che tutto il mondo accetterà che Bereshit bara Elohim et ha shamayim ve et ha'aretz.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.